cade piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli Sempre, Summer Edition. Aspetta che ho una caramella in bocca. Lo so.
Non credo che lo volessero sapere i nostri
No, però magari può dare l'idea, diciamo così, il mio ritmo di essere un po'
più lento,
interrotto.
Cespicante.
Bene chiarire. Buon pomeriggio a Gianluca Gifuni ed Emanuela Castelli.
A che gusto è questa caramella? A che gusto è?
È una caramella alla liquirizia.
La liquirizia, io sento il profumo di menta da qui.
È liquirizia,
Ben trovati a tutti i nostri cari amici radioascoltatori. Ci potete vedere anche dal canale 183 del Digitale Terrestre, perché noi siamo avanti.
0816363 per intervenire in diretta. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Il tema di oggi è perché si apre la settimana, oggi 24 giugno, è San Giovanni. Quindi auguri a tutti Giovanni, auguri. Gianni, a Giovanni Scotto, per esempio, collega del Roma, e a due giorni dalla presentazione ufficiale di Antonio Conte in pompa magna a Palazzo Reale. Domani il tecnico sarà qui già a Napoli, il giorno prima della presentazione. Insomma, si comincia a fare sul serio. Il suo staff ha visionato i campi degli allenamenti delle zone del ritiro, quindi ci siamo. Però si fanno i conti senza l'oste, perché appunto, per Osimhen, per il quale c'è una clausola di 130 milioni, non c'è una e una sola offerta delle big europee. Che significa? Per quale motivo non ci sono offerte adeguate per Victor Osimhen da parte delle big europee? Fateci sapere questo, anche perché il mercato del Napoli decollerà quando ci saranno i soldi di Osimhen, evidentemente. E se non arrivano offerte, tutto è un po' diventa un po' va un po' a rilento, insomma, diventa farraginoso senza i soldi della cessione eventuale di Osimhen. Insomma, parleremo soprattutto di questo oggi. Sei d'accordo, Emanuela?
Tra l'altro, lo avremo modo, insomma, di approfondire l'argomento Osimhen, così come Kvaratskhelia e Di Lorenzo, che rimangono i temi caldi in orbita a Napoli. Quest'estate sarà veramente molto, ma molto intensa a livello di calciomercato. Ma voglio prendere spunto da un messaggio di un nostro ascoltatore che ci ricorda di fare gli auguri a Giovanni Manna, e in effetti è vero.
Giovanni Manna. Buon onomastico. Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, esatto. Il tirocinante, secondo Enrico Fedele.
Che sentiremo tra pochissimo, quindi per me oggi questa è la puntata più bella del mondo.
Sì, faremo gli auguri al tirocinante con Enrico Fedele, vediamo che tipo di auguri vorrà fare. Nel frattempo salutiamo Spider-Man in regia e salutiamo subito Pasquale Tina in apertura, il nostro Emilio da Castelvolturno. Pasquale Tina, buon pomeriggio, Pasquale.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio.
Senti, ma perché non arrivano offerte per Osimhen?
Perché il mercato attaccanti non è ancora partito, perché credo che, come dire, risenta della brutta stagione del Napoli, ecco. E quindi lui ha segnato 15 gol in campionato, 25 presenze, ha saltato partite per infortuni, ha fatto la Coppa d'Africa, e quindi probabilmente 130 milioni non arrivano al momento. Probabilmente arrivano da dove Osimhen non è interessato. Io non credo che Osimhen voglia andare in Arabia Saudita, e credo che sia questa, insomma. Là lì potrebbero arrivare le offerte pari alla clausola. Da altre parti bisogna capire se arriva qualche offerta magari con una contropartita tecnica. Però c'è da dire che il Chelsea si sta muovendo su Jonathan David, che era proprio il centravanti, se ricordate, insomma, che il Napoli aveva anche cercato qualche mese fa. L'Arsenal si parla di Gyökeres, che è la centravanti danese dello Sporting Lisbona. Quest'anno ha fatto una stagione mostruosa.
Oltre 40 gol e oltre 15 assist.
Mostruosa, ha fatto una stagione mostruosa, 43 gol, credo.
E costa meno di Osimhen, incredibilmente, perché la clausola ammonta a 100 milioni.
Esattamente, costa meno di Osimhen, ma non solo per il cartellino, ma anche per l'ingaggio. Sì. Perché Osimhen comunque guadagna 10 milioni di euro. Ragazzi, quindi faccio una premessa: se dovesse restare personalmente, non è stare dispiaciuto, perché hai un grande centravanti.
Se dovesse restare, però, non scontento, perché insomma il nervosismo in questa stagione non è mancato da parte di
quest'anno. Ci sono state tante intemperanze, questo è stato secondo me un altro problema. Io ricordo di là del TikTok gate, che il giocatore insomma può sentirsi essere sentito offeso insomma da quella situazione, e quindi lì non voglio dir nulla, però io ricordo pure il botto e risposta tra lui e l'agente di Kvaratskhelia,
sì.
Altra situazione secondo me poco poco simpatica. Poi c'è stato lo sfogo contro il CT della nazionale nigeriana, finiti George, qui sicuramente i presupposti dovrebbero essere altri. Ma con Conte è difficile insomma poi avere molte entrate, questo è un allenatore che chiede insomma un grande rispetto di quelle che siano le regole di un gruppo.
Senti Pasquale, resta un attimo con noi perché siamo a ridosso della pubblicità. Nel frattempo il Napoli ovviamente essendosi reso conto che non ci siano offerte adeguate per Victor Osimhen, ha aperto le porte anche ad un'eventuale contropartita tecnica parziale, per esempio col Manchester United. Se Osimhen dovesse andare allo United, Napoli sarebbe propenso a prendere Mason Greenwood, che è un attaccante a tutto campo, può giocare a destra, a sinistra e al centro, 22enne del Manchester United, appunto, che piace al Napoli. È una delle contropartite, così come la strategia dei parametri zero con Hermoso e Spinazzola si fa strada all'interno del Napoli dopo una decina di calciatori già presi a parametro zero nell'era De Laurentiis in 20 anni. Tratteremo anche di questo aspetto, lo faremo tra poco con Pasquale Tina e con Enrico Fedele, che per mezz'ora sarà con noi con i telefoni aperti allo 081 63 63 63. Vai Spider-Man. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Emanuela Castelli con voi per Forza Napoli sempre versione estiva. Oggi è 24 giugno 2024 e
la colonna sonora della Summer Edition di Forza Napoli.
C'è Pasquale Tina.
Pasquale, ci sei? No, non lo salutiamo, insomma, poi lo riprendiamo.
No, l'abbiamo salutato, lo ritroveremo tra poco. Poi c'era anche Antonio, che non abbiamo chiamato in causa, ma non c'è più Antonio. Poi lo ritroveremo adesso, perché adesso poi faremo filo diretto, sai, con chi?
Insomma, il mio idolo assoluto già inizia a creare polemiche senza neanche essere entrato in diretta. Diamo il bentornato su Marte ad Enrico Fedele.
Buongiorno a voi.
Allora, caro direttore, innanzitutto, prima di presentarla, non possiamo, diciamo così, non esimerci dal sentire questo. Con l'ausilio di Panic Room di Spider-Man, con l'ausilio di Spider-Man, sentiamo la nostra sigla, visto che c'è il buon Enrico Fedele. Sentiamo. Ecco, direttore. Non possiamo, non possiamo.
Non si sente. Abbiamo fatto un po'. Non si sente. Quando fuori flexi Superman.
Senza fare love non si può stare. Direttore, oggi è San Giovanni, lo sa?
È sfiatato come una bottiglia di Gragnano dopo 15 giorni.
Ma chi?
La canzone.
Sì.
Senta direttore, ma lo sa che oggi è San Giovanni?
Come no, auguri a tutti Giovanni, credo che pure Emanuela sia interessata a questo fatto.
Sicuramente, Emanuela e lei l'abbiamo già fatti, però dobbiamo farli anche. Lei lo conosce un tirocinante in giro per il mondo?
Un tirocinante? No.
Con nome Giovanni?
Il suo tirocinante preferito si chiama Giovanni.
Conosco tanti tirocinanti che sono stati degli eccellenti studenti, hanno conseguito la laurea con 110 e lodi e poi devono fare parlo di medicina o di legge, devono fare apprendistato per poter diventare dei primari.
Ho capito, ma solo uno si chiama Giovanni, però
uno si chiama Giovanni Scotto?
No, è un tirocinante.
Eppure lui è un tirocinante.
Capito? Ma per lei Giovanni Manna, direttore sportivo
Giovanni Manna. Parli del direttore del Napoli.
Sì, esatto. È il suo tirocinante preferito.
No, è un giovane al quale bisogna dare fiducia, però da qua a dire che può già operare a cuore aperto, mi sembra che tutto nella vita abbia bisogno di una certa esperienza.
E glieli fai gli auguri oggi?
Sai l'esperienza che cos'è in termini proprio elementari? È il riconoscimento degli errori che si fanno per evitare che si rifacciano.
Ah, bene. Allora io sono molto esperto.
Tu sei esperto?
Sì, perché ho riconosciuto molti errori.
Allora lei quando sbaglia fa...
Grazie, direttore, grazie. 0816363633 per intervenire in diretta. Entriamo subito nel vivo della questione, poi lascio la parola a Emanuela, c'è già una telefonata. Allora, direttore, per quale motivo non arrivano offerte delle big europee per Victor Osimhen?
Perché ci sono delle situazioni, domanda offerta. I giocatori sono come le case, cioè vanno a momenti. Nel momento in cui c'è la valutazione che arriva quasi alle stelle, bisogna avere il coraggio di dare ai giocatori. Quando invece ci sia affezione, può capitare, siccome il calcio è fatto in questo modo, soprattutto per giocatori che fanno della forza fisica la loro arma migliore e che non hanno un grande talento da un punto di vista tecnico.
Direttore, un'osservazione da parte di Antonio da Napoli al 339-666-9990. Le chiede, ma se partisse Kvaratskhelia e rimanesse Osimhen, che è un giocatore oggettivamente più alla Conte, come la vede?
Ah, non lo so se Osimhen sia un giocatore alla Conte, perché Conte preferisce un giocatore di fisicità che faccia salire, che mette in condizione la squadra di uscire magari da una fase difensiva, di poter proteggere, di fare reparto da solo. Osimhen non mi sembra un giocatore di queste caratteristiche, tutt'altro è un giocatore che deve attaccare lo spazio perché ha una velocità pazzesca.
Senta direttore, andiamo al telefono, c'è un nostro amico 0816363663, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, saluti Gianluca, saluti Emanuela e un abbraccio al grande direttore Federico. Sono Mimmo l'Antitossio.
Ah, bene, buongiorno.
Bentornato.
Ma Sossio non ha ancora chiamato, però.
Cosa, sai, perché Sossio sicuramente sentirà Antitossio, Antitossio ci dirà Sossio perché andrei anche io. Per me Sossio è un amico, è una bravissima persona. Stanno facendo due partenze a Juventino. Ma per me Sossio è una bravissima
persona,
se lui sente
il
suo
Antitossio sente male,
va bene, la tua domanda Antitossio, grazie.
Ti parlo calcisticamente, allora dopo vuoi fare un'idea, io ho un'idea che io penso, secondo me il direttore la pensa come me. Io quando che il Paris Saint Germain vuole spendere, cioè, come dicono ai giornali, poi non lo so se è vero, vuole spendere 110 milioni per Kvaratskhelia, io ho un'idea, io farei un bel pacchetto, gli darei anche Osimhen, direi caro Paris Saint Germain, vuoi a Kvaratskhelia? Ti chiedo pure Osimhen, dammi 200 milioni. Io penso che 200 milioni Conte farebbe una bella squadra. Non so, il direttore se è d'accordo con me.
Va bene, grazie. Grazie.
Vorrei vedere se ci fosse, se c'è questa offerta. Io ho l'impressione che se c'è e non si prende in seria considerazione, parlo di Cavara, e allora siamo nel mondo della luna, insomma. E quindi credo che siano più dei fumus, più degli approcci, anziché delle trattative vere. Poi se esiste una trattativa vera, cioè mi spiego, la trattativa vera è quando io chiedo alla società la possibilità di poter trattare il trasferimento di un giocatore a una certa somma, a una certa cifra, c'è una domanda e c'è una risposta.
Direttore, invece l'ingaggio da 10 milioni di euro riconosciuto dal Napoli ad Osimhen può essere stato, come leggo da più parti, un boomerang per il Napoli e frenare la cessione del nigeriano?
Oh, se il giocatore avesse fatto il campionato di l'anno di quest'anno, di due anni fa, credo che non c'era, perché l'offerta, almeno da quello che dice De Laurentiis, c'è stata e lui l'ha rifiutato. È il modo come è stato fatto il contratto, perché io non so se è stato fatto un contratto, e quindi questo vorrei sapere, ma per curiosità, se è stato fatto un contratto di 10 milioni retrodatati, cioè da luglio 2023 fino
questo è stato il
per un anno,
questo
oppure
è
se il contratto ha valenza per tutta la durata a questa somma.
No, a me pare, mi risulta che sia retrodatato. No.
Sì.
Retrodatato è sicuro.
E allora?
Ma è anche postdatato?
Postdatato,
cioè mi spiego. Il contratto si riferisce solo a quest'annata e rimane poi per gli altri anni allo stesso, cioè 4 milioni e mezzo.
No, non credo che sia possibile.
Come è stato retrodatato ai 10 milioni e quindi è valido se dovesse rimanere anche l'anno prossimo a queste somme?
diciamo il contratto non è stato sappiamo, adeguato, no, vado detto, è stato adeguato e continua ad essere così, non può essere cambiato, altrimenti si sarebbe trattato di un bonus, cioè sarebbe stata
bravo,
non sarebbe un contratto, sarebbe una clausola con un bonus all'interno di un contratto CES.
Ma non le sappiamo, noi facciamo delle volte un mestiere che non è nostro, fantastichiamo, ok, lo so bene quello che hai detto.
Stiamo
discutendo. Se io fossi stato Osimhen avrei detto me lo devi fare per tutta la durata del contratto, anzi siccome il contratto pare scadesse nel 2026 o 25 adesso non mi ricordo, ma lo devi allungare per altri tre anni.
0816363633, c'è Mario al telefono, buon pomeriggio Mario.
Buon pomeriggio, diciamo che in parte avete già risposto alla mia domanda senza farla. Però volevo aggiungere un'osservazione, se il direttore può rispondere, che sicuramente ne saprà di più di me. I giocatori fanno tre partite buone, cercano la
ecco, però la sentiamo male Mario, la sentiamo male. Se cerca di guadagnare una posizione migliore forse riusciamo a interloquire. C'è Mario? No. Non c'è male. Va bene.
Allora giro al direttore Fedele un messaggio che ci è arrivato al 339-666-9990. 100 milioni per Kvaratskhelia da parte del Paris Saint-Germain. Direttore, ma lei non lo porterebbe direttamente di persona a Parigi? Così chiede Sergio, no. Che aggiunge: con quei soldi prenderei di corsa Nico Williams, che costa di meno.
Ma credo che Nico Williams già sia partito. Perché ha una clausola. Fate il paragone. Nico Williams ha una clausola di poco meno di 60 milioni di euro. Una clausola risolutiva.
Ma mica Nico Williams vale Kvaratskhelia?
Vale di più.
Sta dicendo direttore, scusi.
Per me sì.
Per lei è migliore.
Io ho visto dei giocatori di talento che non ho mai visto. Se devo dare un input a questi campionati europei, ho visto dei giovani bravissimi. Bravissimi, soprattutto degli esterni a maggior parte di colore, e siamo ritornati al calcio di strada dell'uno contro uno, i giocatori del 2005. Quindi parliamo di ragazzi di 19 anni, pigliamo quello del Real Madrid, pigliamo gli Amal del Barcellona, pigliamo a William, pigliamo a Doku. Insomma, le voglio quando ce ne stanno, solamente se in Italia noi questi ragazzi non li facciamo giocare. Vedi, io ho visto l'Under-17 di Massimiliano Favo, avevo sempre un grande riconoscimento. Vero. Con dei ragazzi eccezionali, per esempio c'è stato un ragazzo che è un 2005-2006 che è stato pure convocato a Fondi, che è un fenomeno. Oggi mancano i giocatori negli ultimi 20 metri nell'uno contro uno, non ci stanno più.
Allora, direttore, sentiamo, è tornato Luca, il suo alter ego, e ascoltiamo.
Sione è semplice, caro Gianlu. Come ti piace dicere a te che sei di Oxford, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche a Emanuela Rosa nel deserto Castelli. Si avvicina il Conte Dei, ma non si avvicinano i giocatori che tanto piace maltrattare a Conte. Non ci sono ancora i confetti a mandorla pelata calcolata. E lo sai come penso?
Diavola!
Conte ha pronto un piano B, una ventata di freschezza che prevede innesti sicuri come Buffon, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Iaquinta, avvistati a Villa Stewart per un rinfresco a base di Flebo, Girelli, un catetering di tutto rispetto, onde evitare una debacle sul mercato. Ricordatevi sempre di intervenire, sì, ma con la giusta competenza che io da 147 anni divulgo anche a Radio Marte.
No,
se
ragazzi,
non ne siete provvisti, scrivete a RTL.
No,
ciao.
No, ragazzi, vabbè, deve venire in radio.
Luca è l'alter ego di Enrico Fedele, che è tornato dopo un annetto, caro direttore. Va bene.
Sì.
Va bene, insomma, ha colto nel segno alcuni
ha detto delle cose che poi alla fine sembrano che sia il leitmotiv di quest'anno. Noi stiamo a Napoli, se andiamo nell'attualità, noi stiamo fantasticando.
Direttore, tra poco, dopo la pubblicità, noi parleremo di... non so se fantasticheremo, però noi cercheremo di capire con Fedele quale squadra Conte dovrà avere in mano per lottare per lo scudetto. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Emanuela Castelli per Forza Napoli sempre, edizione estiva che è scandita come sempre insomma dai motivi dei 3-3 che ascoltiamo volentieri sempre in questo momento, Allora, in tanti ci scrivono l'imitazione di Luca di Fedele che è sempre esilarante, piace sempre tanto, anche perché poi devo dire che Luca coglie i punti salienti anche delle caratteristiche comunicative del direttore, anche dei suoi modi di dire, quindi è molto bravo a cogliere questi punti che sono unici.
Sì,
ecco,
però Luca, leggi WhatsApp. WhatsApp.
Vabbè, noi lo invitiamo da tempo, vedremo se un giorno riuscirà ad essere con noi qui, magari insieme ad Enrico Fedele.
Bellissimo,
a Radio Marte. Allora, un messaggio vocale WhatsApp prima di tornare dal direttore, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Emanuela.
Buongiorno.
Ciao.
Stefano da Napoli. Volevo fare una considerazione. Ma visto che non ci sono richieste per Osimhen, una strategia del Napoli potrebbe essere vendere Kvaratskhelia, mantenere Osimhen un altro anno, e visto che non ha la Coppa d'Africa potrebbe fare un grandissimo campionato con Conte, per poi venderlo a un prezzo molto alto alla fine del prossimo anno? Credo che sia questa la strategia del Napoli.
Va bene, vedremo. C'è il direttore Fedele? Eccoci qua. Direttore, buon pomeriggio. C'è anche Antonio al telefono, lo 081-63-6363. Antonio, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Vi indico il nome. Ciao Gianluca, ciao Emanuele. Un carissimo saluto al direttore Fedele. Gianluca, questione già toccata più volte da parte mia nella tua trasmissione, però insisto perché sono emittenti giornalistiche, le testate giornalistiche di cui fai parte, ma non ti sto accorporando. La mia domanda è: il caso di Lorenzo sta diventando più importante dell'autonomia differenziata che vuole fare la Meloni?
Non esageriamo.
A chi stiamo perdendo? E soprattutto, sarebbe una grandissimissima delusione sapere che Conte lo sta chiamando un giorno sì e anche l'altro.
Pare che sabato lo abbia chiamato, Di Lorenzo abbia chiamato Conte, però pare sia stato Di Lorenzo a chiamarlo l'ultima volta.
No, perché non vorrei che, se una bella donna non vuole uscire con te, tu insisti, puoi essere denunciato per stalkerare. Mi pare che il Napoli sta stalkerando Di Lorenzo. Bene, se ne vuole andare, l'ha detto in tutte le lingue, ma perché si insiste sulle testate giornalistiche? Ha chiamato, ci rivediamo con Giuffredi, poi gli faremo una cena sorpresa. Oh, ma chi è?
Basta. Grazie Antonio, tutto chiaro. Enrico Fedele, direttore.
Io sono d'accordo. Al 100%, ma l'ho detto già all'inizio. Non si discute nella maniera.
Però non è facile trovare un sostituto di Lorenzo. Parliamoci chiaramente.
Non è facile. Non sono giocatori determinanti.
No, io direi che nel modulo di Conte sì. Direttore, nel modulo di Conte, i due esterni a tutta fascia sono determinanti.
Ma lascia perdere, ce ne stanno un sacco di giocatori esterni. Allora, non è che Di Lorenzo sia diventato un fenomeno. È un ottimo giocatore, soprattutto è un ottimo atleta, con delle grandi qualità nella fase difensiva, con delle grandi deficienze nella fase offensiva, ottimo, nella fase difensiva, diciamo, al di sotto della sufficienza. Ma su qua non si discute. Ma ricordatevi una cosa, amici miei cari, che mi ascoltate, che delle volte tutti vogliono fare professori. Il calcio, solo i giocatori di talento sono insostituibili.
E chi nel Napoli è insostituibile? Chi nel Napoli oggi è insostituibile?
Il Napoli, il giocatore di talento forte, ne deriva uno con delle alternanze di rendimento.
Chi
era Zelischi? Cioè, chi è il giocatore che ha talento? È quello che vede una giocata che altri non vedono proprio. E quindi... allora tu mi dici con la schella mezzo talento, però fa sempre la stessa cosa, lo state vedendo agli europei. Osimhen non ha un gran talento, infatti è stato per un anno e mezzo sotto una cura attenta del preparatore, non lo so, oppure uno dello staff di Spalletti, è migliorato, ma ancora deve migliorare il giocatore di Tavente. Insomma, il Rivera, il Baggio, i Totti, e sono quelli che ti inventano, quelli sono insostituibili, poi sono tutti sostituibili.
Io ho una cosa, poi lascio la parola a Emanuela. A proposito di Zielinski, leggo anche con sorpresa in questi giorni di Çalhanoğlu. Voi ricorderete che il Milan lasciò partire Çalhanoğlu a parametro zero, lo prese Marotta, lo prese l'Inter, e Çalhanoğlu dell'Inter è stato notevolmente superiore al Çalhanoğlu che giocava nel Milan. Oggi addirittura, a 30 anni suonati, il giocatore è richiesto dal Bayern di Monaco e potrebbe andare al Bayern di Monaco. Non vorrei che accadesse lo stesso con Zielinski nell'Inter, che a parametro zero
va. C'è un discorso che devi completare. Çalhanoğlu faceva un giocatore dal centrocampo in su. Quando è stato preso a parametro zero, insieme a un altro giocatore che grosso modo giocava nello stesso modo, che era Mkhitaryan, alla Roma. Poi c'è stata la invenzione, che fu per primo, perché molti dicono che Pirlo non toccava la palla quando giocava a ridosso della punta. Te lo posso garantire io, che l'ho visto giocare nella primavera del Brescia quando teneva 19 anni, non toccava palla. Quando l'intuizione di Mazzoli, che sia nella pace di Dio, e poi l'insistenza di Ancelotti lo portarono più indietro, e quindi praticamente, avendo lo spazio, il talento è venuto fuori. Ecco quello che è stato con Çalhanoğlu. Çalhanoğlu sta in un ruolo dove purtroppo non ci sono più questi condottieri del centrocampo, gente che sa leggere la partita, allenatore in campo, in questa nuova posizione, e questo è il merito di Inzaghi, ha dato la dimostrazione di come si fa il centrocampo.
Dico, non vorrei che Zielinski faccia lo stesso iter, segua lo stesso iter, cioè diventi ancora più forte e più bravo nell'Inter. Può succedere, magari.
Ma vedi, però c'è una cosa. Devi sapere che un giocatore che gioca a ridosso delle punte, di che cosa è innamorato?
Del pallone.
La palla. Bravo. Che significa che fa un tocco in più per poter inventare qualcosa. L'abilità invece di Çalhanoğlu, di giocatore che arretra, è quello di essere un muro, cioè un giocatore che sveltisce la manovra e che sa essere di appoggio e sostegno al compagno in difficoltà.
Volevo solo precisare, a proposito della Coppa d'Africa, che la CAF ha dato l'ufficialità delle date. Inizio fissato per il 21 dicembre 2024, la finale è in programma il 18 gennaio 2025, quindi si ripresenterà il problema della Coppa d'Africa
con Osimhen
e con ovviamente i calciatori africani che saranno chiamati dalle proprie nazionali. Detto questo, insomma, direttore, in molti le chiedono: ma non sarebbe invece preferibile che Osimhen restasse, perché l'attacco sarebbe praticamente già bello e pronto con Simeone e Raspadori, quindi gli stessi tre confermati anche per la stagione prossima?
Delle volte a me è capitato che i giocatori che erano in lista di trasferimento sono rimasti e hanno fatto un gran campionato. Nel gioco di Conte, se voi pensate che Conte, quando ha avuto degli attaccanti, sono stati sempre, come ho detto, hanno fatto reparto da solo, forse Osimhen non se ne, però insomma non è che Osimhen, scusatemi il termine un poco napoletano, un vernacolo nostro, è un tamminda sport ruta la lavra, no?
Direttore, una curiosità, perché poi dobbiamo tornare anche a quello con cui ci siamo lasciati prima della pubblicità. Che strategia deve avere il Napoli, dovrebbe avere il Napoli, per consegnare a Conte una squadra capace di lottare per lo scudetto già dal prossimo anno?
Lottare
per le prime tre posizioni.
Allora togli la prima. Il Napoli, togli la prima, ho detto.
A priori. E se gli fa un mercato spettacolare?
A priori, e ti spiego anche il motivo. Ti spiego anche il motivo. Il Napoli ha bisogno, io l'ho scritto oggi su Roma, di tre Conte, a parte quello della panchina.
Ah, quindi sono quattro in tutti.
Uno la panchina, l'allenatore, il mestiere suo. Di tre che hanno questa capacità che aveva Conte, o che ha Conte, nell'alleare, la cattiveria, l'abilità e l'esperienza di partite importanti a vincere. Quale giocatore del Napoli ha questa esperienza di quelli che stanno trattando? Uno solo.
Lukaku?
Bravo.
Che opinione ha dei parametri zero? Spinazzola e Hermoso, che insomma il Napoli
Spinazzola,
tratta.
Spinazzola è un giocatore che, tu sei giovane, devi sapere, sai dove nasce Spinazzola? In quale squadra? Non lo so.
A Bergamo.
Fai il bravo, tu devi fare il bravo.
Io faccio il bravo, ma mi dico, io ricordo
allora,
Bergamo.
Ascolta in magazzina, io ti sto dando delle pillole di saggezza.
Prego.
Spinazzola giocava alla destra nella primavera della Juve.
Ah, ecco. Questo mi è sfuggito. Poi dopo andò a Bergamo, però.
Sto parlando come nasce. Quando l'ho visto giocare io a Viareggio, la cosa che mi colpì di questo ragazzo è la corsa. La rotondità della corsa, la bellezza della corsa. È come se non mettessi i piedi a terra, vola. E come infatti poi dopo lui ha fatto una specie di parabola alla Zambrotta, che nasce alla destra del Como, nel mare, e poi fa il terzino con Lippi. Ebbene, però ha un problema grosso, è fragile.
Va bene. Hermoso invece,
se tu vedi quante partite ha fatto l'anno scorso, ti renderai conto che ha fatto manco la metà.
Vabbè, si è infortunato in nazionale, ricorderà, l'europeo era un fulmine
anche
di guerra.
Anche prima vai a vedere lo score, caro Gifunetto, che tu sei uno statistico.
Va bene, andrò a vedere Hermoso invece dall'Atletico Madrid al parametro zero anche lui,
Non è che mi fai, io voglio un giocatore, vi spiego, il Napoli ha avuto dei leader in varie parti del campo, no? Allora, prima aveva Reina, poi ha avuto Albiol, poi ha avuto Koulibaly, poi ha avuto Hakim, cioè gente capace di guidare una difesa.
Lei lo riprenderebbe Kim?
Non lo riprenderei. Io piglierei un giocatore, dico tanto per fare un nome, per esempio, alla Sergio Ramos, quando io ti dissi, proprio a te lo dissi, ti ricordi 3-4 anni fa dissi io piglierei a Thiago Silva, ti ricordi?
Sì, me lo
ricordo. Eravamo a Radio Mai.
E poi cioè, Sergio Ramos l'anno scorso.
Bravo. Cioè gente capace di guidare un reparto. Noi abbiamo avuto un esempio del genere molti anni fa. Con Vinicio noi avevamo una squadra di buoni giocatori allenati alla grande. Ma noi avevamo una difesa muta. Sai chi pigliò Vinicio? Burnic, a 37 anni.
Burnic, sì.
Il quale non correva, parlava e faceva correre, però guidava. Non so se mi sono spiegato. Sì. Questo per dire che il Napoli ha bisogno di questi giocatori. Due o tre. Se non metti due o tre di questi giocatori, è inutile che parliamo secondo, primo, terzo, quarto. Questa squadra del Napoli, così, buongiorno, signor Marin.
Marin, Rafa Marin,
buongiorno signor Marin, lei da dove viene? Dice no, io ho giocato dal Madrid. No, tu da Spugliato.
Vabbè, direttore, quindi lei ha detto che il Napoli può partecipare anche al primo posto, alla lotta per il primo posto, se prende quattro giocatori di quel calibro.
Sì.
Ecco.
Sì.
Con Conte. Grazie, allora. Grazie. Noi ne riparleremo nel corso dei prossimi giorni con lei. Buon inizio settimana.
Capite che mi stai arrabbiando.
No, se vuole, allora faccia una cosa, direttore, faccia una cosa. Lanci la pubblicità e sta altri 5 minuti con noi, che dici?
No, allora 20 minuti, non reggo più di 20 minuti con te. Vabbè. Mi dispiace per Emanuela, però con te non
va bene.
Gianluca, l'hai sfiancato.
Come mai, ormino Orcessa.
Arrivederci, direttore.
Pubblicità tra poco.
Ma che gli fai a Napoli
sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni ed Emanuela Castelli per questa edizione di Forza Napoli Sempre, edizione estiva, con Gigi Soriani adesso in regia. Clima estivo che non può mancare anche in apertura di quasi in apertura di blocco, sì. Post 13, eccolo qui, sentiamo.
Ecco, ora sì.
Entriamo nel clima nuovamente nel clima estivo, a due giorni dalla presentazione di Antonio Conte, perché mercoledì è il Conte Day, non dimentichiamo.
Ma Fedele ha fatto abbassare la temperatura, secondo te?
No, non ha fatto abbassare.
Ha riportato un po' di acque gelate, diciamo, ci ha fatto un po' di docce gelate.
Sì, perché ha detto che il Napoli non può partecipare alla lotta del primo per il primo posto. Con Conte in nessun caso. Sentiamo che cosa
ma
ne pensa.
Cosa ne pensano loro, però, i nostri ascoltatori? Bravo. Cioè, se il mercato viene fatto in maniera conseguenziale rispetto alle richieste di Antonio Conte, secondo voi non può ambire al primo posto? Significa pensare, sognare troppo in grande? O c'è questa possibilità?
Cioè, cosa deve fare, secondo voi, il Napoli sul mercato per consegnare a Conte una squadra capace di lottare per i primi tre posti, compreso il primo, di lottare, non di vincere, di lottare l'anno prossimo, già da subito, dal primo anno di Conte, per i primi tre posti? Cosa dovrebbe fare il Napoli? Attraverso cessioni e acquisti, ovviamente, come caratteristiche, oltre che come nomi.
Secondo te, Gianluca, che cosa dovrebbe fare?
Secondo me dovrebbe mantenere Kvaratskhelia, comprare un grande attaccante, rinforzare la difesa come sta facendo e le due fasce laterali e cambiare 6/11 dei titolari.
Con Hermoso e Buongiorno e Marin.
Con un paio di giocatori di grande esperienza, e questo per me può essere utile. Con Lukaku, per esempio, è un difensore di grande esperienza, un Hummels, per intenderci. Per me il Napoli, cambiando 6/11 nella squadra titolare, può lottare per i primi tre posti sin da subito. Sentiamo cosa ne pensa, insomma, un grande professionista, e lui è presidente del direttore dell'ispettorato interregionale del lavoro per il centro sud, per il sud Italia, Giuseppe Cantisano, grande esperto di calcio e grande tifoso del Napoli, tra le altre cose. Cantisano, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, un'analisi a modo suo, direttore Cantisano. Che cosa dovrebbe fare il Napoli nei prossimi due mesi per consegnare a Conte una squadra capace di lottare sin da subito per i primi tre posti?
Allora, che cosa dovrebbe fare? Dobbiamo distinguere due piani. Innanzitutto bisogna risolvere quelli che sono i conflitti in corso e che sono strascichi del passato, della passata stagione, che purtroppo hanno fatto sì che il Napoli dopo 14 anni non andasse in Europa.
Quindi parla di Lorenzo, Osimhen, Kvaratskhelia, questi tre?
Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, sì, poi magari se vuoi ti dico pure la mia su queste situazioni, però una delle principali cose, prima di pensare al mercato, è risolvere i problemi all'interno del gruppo squadra, della squadra, perché ti ripeto, sono stati, a mio avviso, quei problemi che hanno portato alla catastrofe del 2023-2024. Ripeto, il Napoli oggi si trova a non dover giocare nessuna Coppa Europea dopo 14 anni che di fila invece si qualificava per l'Europa, e un grande club quale il Napoli oggi ha toppato la grande. Quindi la prima cosa che deve fare è risolvere queste situazioni, perché una squadra è vincente se il team è unito. Bisogna costruire il team unito per avere un unico obiettivo. Io sono d'accordo con te, il Napoli di Conte può essere un Napoli già vincente da quest'anno, proprio perché quella situazione negativa di non essersi qualificata quest'anno nelle coppe può essere un punto di vantaggio per il campionato in corso, avendo Conte che è un allenatore di altissimo livello. Logicamente, oltre alla risoluzione di questi conflitti, bisogna intervenire sul mercato, perché poi il gioco di Conte necessita, a secondo poi del modulo che Conte vorrà dare, che a mio avviso non ha ancora deciso, perché dovrà vedere i calciatori a Di Maro e a Castel di Sangro per rendersi conto quale modulo può adattare a questa squadra, ma comunque sul mercato bisogna intervenire, in primis con la difesa, perché poi sappiamo che Conte nella fase difensiva, soprattutto se vuole partire con la difesa a tre, dobbiamo assolutamente tenerci solo Rachmani e comprare tutti i difensori nuovi, a mio avviso.
E beh, lo sta facendo, mi sembra che l'indirizzo sia quello, poi vedremo cosa accadrà con Di Lorenzo, però l'indirizzo è comprarne due sicuramente, probabilmente addirittura tre, perché Marin, Buongiorno sono gli obiettivi, e poi uno di grande esperienza, un Hermoso, un Hummels.
Hermoso. Sì. Assolutamente, la difesa va proprio rinnovata totalmente tranne Rachmani. Io direi anche Di Lorenzo va via, perché queste voci che poi d'altronde voi siete bravi ad esaltare, perché io poi sono un lettore di quotidiani, pure io ascolto le radio, la TV, e quindi mi informo così, non ho informazioni interne al calcio. Però da quello che ho sentito e questa situazione di Di Lorenzo va, ritorna nel mio primo punto, va risolta quanto prima. Non fa bene né allo stesso Di Lorenzo, non fa bene al Napoli, non fa bene a Conte nella costruzione della squadra. Quindi se sono vere quelle voci, allora che si rompesse pure il rapporto con Di Lorenzo, perché qua siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Voglio dire, si trova tranquillamente, anche se, come vedi, anche con l'Italia Di Lorenzo non è che ha dato il meglio di sé quest'anno, e lo sta dimostrando ancora in nazionale che non è il Di Lorenzo di 2 anni fa.
No, è vero.
Quindi se deve continuare così, meglio andare altrove e lasciare spazio a qualcun altro che può fare meglio.
Direttore, c'è una generale sensazione, percezione di un depauperamento del valore dei calciatori che sono stati il simbolo della vittoria dello scudetto. Ad esempio ci è arrivato il messaggio di Renato che dice: il Napoli per tornare competitivo deve vendere Osimhen, ma chi lo prende? Uno che salta a mezzo campionato all'anno. Però in realtà in 4 anni che Osimhen è stato a Napoli ha quasi sempre saltato
metà campionati.
Sì. Quindi
cioè,
alla
metà
fine,
delle partite in 4 anni.
Vediamo quanto la stagione passata appena conclusa si sta ancora determinando problemi su problemi anche nella cessione dei calciatori. È possibile che ci sia un riverbero da questo punto di vista?
È vero quello che lei dice, tanto è vero che io feci un commento sul mio social proprio dopo la partita dell'Italia e dissi che il vero vincitore di questi giorni è come sembra Aurelio De Laurentiis,
sì,
che riesce a cadere sempre in piedi. Perché questo? Allora, la Giorgia ha giocato benissimo e il peggiore in gamba, a mio avviso, è stato Kvaratskhelia.
Sì.
E il padre di Kvaratskhelia, il suo procuratore, giorni precedenti avanzavano delle richieste dicendo che hanno già degli accordi con delle squadre, il Paris Saint-Germain, con un contratti faraonici, dove c'ha. Ma deve dimostrare di giocare a calcio Kvaratskhelia prima di poter pretendere di giocare in grandi squadre e giocare la Champions, no? La Champions va conquistata sul campo, non è che si gioca perché si va in squadre che si sono qualificate. Qualifichiamoci prima noi. Lo stesso Di Lorenzo, con quella polemica di Giuffre, non fa altro che danneggiare lo stesso Di Lorenzo. Tant'è vero che in Italia, con l'Italia, secondo me è stato uno dei peggiori in campo, anche Di Lorenzo. Quindi quello che lei dice, il depauperamento dei calciatori che sono stati invece le icone dello scudetto, è vero, ma sono gli stessi calciatori e i procuratori. Io su questo sono d'accordo con Aurelio De Laurentiis sulla gestione dei procuratori e su come i procuratori hanno rovinato questo sistema calcio che rovina gli stessi calciatori. Il depauperamento c'è, ma è dovuto a questi comportamenti.
Sì, in effetti.
Direttore Cantisano, prima di salutarci, poi noi ci ritroveremo in ritiro perché Cantisano segue, che è il direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del
allora,
Sud Italia.
Aspetto ti correggo un attimo, perché io questo incarico ce l'avevo fino all'anno scorso, adesso sono un altro incarico, sempre all'interno dell'Ispettorato, ma sono il direttore dell'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Napoli, quindi
Ah, quindi proprio Area Metropolitana di Napoli, perfetto. Ma grande tifoso del Napoli, che di solito è sempre a Di Maro a seguire i primi passi del nuovo Napoli. Insomma, quest'anno
Ci sarò una settimana intera quest'anno.
Cosa si aspetta, direttore, da Antonio Conte nel Conte Day dopodomani? Cosa dirà Conte, secondo lei?
Mi aspetto sicuramente una bella presentazione stile De Laurentiis, la location è quella che è, e mi aspetto anche che, come perché conoscendo Conte, che dirà anche che bisogna intervenire sul mercato per cercare di aggiustare una squadra che lui già considera forte, perché lo ha detto già che la squadra è forte, bisogna solo intervenire con qualche innesco, in primis nella difesa, per poter poi cercare di essere competitivi già da subito. E l'assenza di coppe secondo me ci dà un piccolo vantaggio.
E nel dibattito di contrapposizione tra l'esperienza e la maturità di un calciatore e la giovane età, in attacco Lukaku o Dovbik?
Lukaku 100.000 volte, lo ha dimostrato anche nel Belgio, dove sta segnando, sta facendo assist e sta giocando bene. Quindi Lukaku 100.000 volte. E poi Lukaku penso che sia uno dei preferiti di Conte, perché lo ha avuto all'Inter formando la coppia Lula che vince lo scudetto. Lukaku ha fatto la differenza l'anno scorso con la Roma, poi la Roma, avendo una squadra un po' meno competitiva, non è riuscita a qualificarsi per la Champions, ma Lukaku faceva la differenza pure con la Roma, e sono sicuro che se viene a Napoli fa la differenza anche a Napoli. Ha un'esperienza e anche una forza fisica non indifferente.
Pensate che il Milan, nelle ultime ore, visto che ha difficoltà a prendere Zirze per le commissioni altissime che vuole gli agenti, tra i 10 e i 15 milioni di euro, cose allucinanti. Va bene, il Milan ha virato su Abram della Roma, che costerebbe circa 40 milioni di euro, insomma è giovane, non ha 26 anni, quindi è ancora giovane, ma è un calciatore insomma che magari era stato messo negli ultimi tempi un po' in disparte e che invece evidentemente può essere ancora molto utile se il Milan ha individuato in lui, diciamo così, l'alternativa a Zirze per il futuro.
Io credo che se Lukaku possa scegliere di venire con Conte, perché lo ha anche dichiarato, che ha un rapporto con Conte, è uno degli allenatori suoi preferiti, che lo ha fatto, diciamo, emergere di più, ha evidenziato le sue qualità. Quindi dobbiamo vedere se poi De Laurentiis riuscirà ad accontentare le richieste del Chelsea e se il Chelsea abbatterà anche le sue richieste.
Direttore Cantisano, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo nei prossimi giorni e poi ci vediamo e ci sentiamo a Di Maro, va bene?
Grazie a voi e complimenti sempre per la vostra trasmissione, con piacere ci vedremo a Di Maro.
Grazie. Per il direttore dell'Ispettorato del Lavoro della Città Metropolitana di Napoli. Noi tra poco entreremo nel vivo di altre questioni, anche con un po' di colleghi opinionisti, ex calciatori, ex allenatori, e con Gigi Soriani, che è già pronto con la pubblicità. Ecco, a tra poco. Summer Edition, Forza Napoli sempre, con Gianluca Gifuni ed Emanuela Castelli. E insomma il clima è questo, Soriani, questo il clima qua. È questo.
Soriani, facciamo pace, dai, canta pure tu questa canzone, dai. Forza, vogliamo vederti più partecipativo, ma è vero.
Allora, voglio capire una cosa, ma perché i 3-3 cantano Beach on the Beach? Questa cosa è brutta.
No, a me piace.
È brutta. C'è, c'è un sacco di gente che mi dice, ma come, noi la cantichiamo questa canzone?
Ma tutti quelli della nostra generazione.
Ma poi andrà via, tra poco l'estate, diciamo, entrerà nel vivo, noi andremo su altri indirizzi.
Gigi Soriani vuole fare il giovane, ma anche lui c'ha la sua bella età e secondo me sta canzone...
Secondo me è diventato troppo tedesco nell'animo.
Troppo.
Perché va spesso in Germania, quindi la musica ha perso quel tatto,
quel gusto,
nei confronti di un certo tipo di musica. Vero Soriani?
Ma io vorrei sapere se invece qualche volta nei suoi mix, nei suoi mashup, si chiamano così, giusto?
Mashup.
Nei suoi, come si chiamano? Le sue cose?
Le sue divagazioni musicali.
Insomma, le sue divagazioni musicali, se qualche volta l'ha inserita questa canzone.
Guarda, se lo facesse, se ci creasse nei prossimi giorni qualcosa di particolare su questo motivo, sarebbe un mito. Sarebbe un mito. Forza Napoli sempre, Summer Edition.
Fa,
tra poco il prossimo
sì.
ospite. Nel frattempo un po' di messaggi, perché dopodomani il Conte Day, si aspettano le visite mediche di Rafa Marin, che dovrebbe essere il primo acquisto del Napoli, che arriva dal Real Madrid in prestito all'Alaves nell'ultima stagione per la difesa del Napoli, 22 anni, 1,91 m, nelle prossime ore visite mediche. Si continua con Buongiorno, il Napoli mette mano alla difesa e probabilmente il secondo step sarà quello dell'attacco. Staremo a vedere. Ascoltiamo un messaggio vocale, poi andiamo dal prossimo ospite. Ecco qua, sentiamo.
Buongiorno Marziani.
Buongiorno.
Ciao.
Per me, se il Napoli riesce a vendere Osimhen e prende Lukaku con Cavara e magari mandare via Di Lorenzo e tentare per Chiesa, possiamo anche giocare uno in meno tutte le partite e lo vinciamo.
Va bene, andiamo dal prossimo ospite, che è Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport. Gaetano, buon pomeriggio.
Ciao Gaetano.
Ciao carissimi, ciao, buon pomeriggio a tutti. Simpatica sta cosa del radioascoltatore. Con uno in meno sì, però gli altri ne avrebbero uno in più e ho paura di Inter e di altri che pure si stanno muovendo e che fortificando, quindi stiamo cauti.
Ma cosa dovrebbe fare il Napoli, la strategia del Napoli secondo te, Gaetano, nei prossimi due mesi per cercare di consegnare a Conte una squadra capace di lottare subito per i primi tre posti?
Secondo me deve ascoltare e fare quello che chiede il tecnico, perché a volte secondo me le contingenze di mercato, per esempio questo fatto che Lukaku sia stata chiesta questa cifra enorme per piazzarlo definitivamente, non fare il prezzo e altre piccole cose fatte anche artatamente dal mondo del calcio, sapendo le esigenze che c'è a Napoli, possono un po' allontanare le esigenze del tecnico a quelle che sono le scelte. Se ascoltano Conte va benissimo. E poi la priorità secondo me è la difesa, e va benissimo il quadro che hai disegnato tu con l'arrivo del Torinese, ma del Torinista, ma io mi auguro che arrivi Hermoso, perché Hermoso secondo me davvero sarebbe la ciliegia sulla torta in un reparto che deve essere fortificato alla grande, con Rachmani che rimarrebbe e con il modulo che poi va a attuare il nuovo tecnico. Quella è la priorità. E poi mettere mano al centrocampo, perché a centrocampo se ne sono andati via 4 per vario titolo, quindi là bisogna essere molto attenti e scegliere bene.
Gaetano, Ivan da New York al 339-666-9990, rispondendo alla domanda di Gianluca, dice che il Napoli dovrebbe vendere come primo punto, primo consiglio, chi vuole andare via per essere subito competitivo. Io ti chiedo, secondo te questa è la strategia giusta? Conviene vendere i calciatori che al momento stanno mostrando mal di pancia, come Kvaratskhelia, lo stesso Di Lorenzo, oppure trovare una via di una via attraverso la quale ricucire il rapporto e continuare a puntare su di loro?
Guarda, il fatto di vendere, lasciamo stare Di Lorenzo, una questione particolare, non so perché Conte ci tenga tanto, vabbè, ma anche le sue implicazioni tattiche, e ci può anche stare, ma una situazione come quella di Kvaratskhelia non può essere un binario visto solo sulla questione Kvaratskhelia Napoli e Paris Saint Germain, è una situazione che coinvolge anche la scelta di Conte, perché Conte prima di arrivare a Napoli si prende un pacchetto che dentro contiene Giorgiano insieme a anche altre positività importantissime, quindi non è solo il tanto di dire vabbè mi piglio 100-110 per Kvaratskhelia e chi si è visto si è visto, ma poi vai a inclinare, al di là del fatto di inclinare, vai a ridurre il progetto mentale che aveva il tecnico, quindi è collegato a questo. In più dico che Kvaratskhelia un altro anno a Napoli se lo può fare, se lo deve fare alla grande, perché l'anno prossimo non è che non usciranno altre squadre che lo vorranno, e se va tutto come deve andare, perché arriva un allenatore con gli attributi, Kvaratskhelia non farà certo il campionato che ha fatto l'anno scorso e corre il serio rischio di fare un campionato ancora migliore di quello dello scudetto, e se vogliamo anche dell'europeo, che sta facendo l'europeo, che è pietoso.
0816363 per intervenire in diretta al telefono, un messaggio vocale WhatsApp, poi torniamo dal nostro ospite.
Grande Luca, grande. Ma guardi, l'alter ego di Fedele secondo me meriterebbe un posticino nelle vostre trasmissioni.
Concordo.
Non si sentiva da un po' e mi ha fatto molto piacere. Per quanto riguarda Di Lorenzo, faccia armi e bagagli e vada, la fascia non è più a far suo.
Va bene, allora perché non è
grande,
un'altra
Luca,
volta ho stoppato ormai è diventato un leitmotiv. Gaetano Imparato, perché non è arrivata ancora un'offerta adeguata per Osimhen da una big europea? È questione di tempi o è questione di volontà che non c'è di spendere tanto per Osimhen?
È questione che purtroppo siamo nel 2024, esistono le televisioni, il web, gli osservatori, esistono quelli che fanno il lavoro oscuro e nessuno li conosce, che vanno a vedere le partite sui campi e vanno a vedere anche gli allenamenti e vivono le città, tutti i club hanno dei vari delle spie relative in tutte le nazioni e in tutte le città, e la situazione di Osimhen ormai mi sembra abbastanza chiara, cioè la sensazione è quella che un anno con Spalletti è diventato quello che è diventato, ma ha dimenticato tutto. Una cosa che mi ha colpito da questo campionato appena finito è questo fatto che non riusciva neanche, ricordate, a gestire più il fatto di non trovarsi in fuorigioco, ma in fuorigioco, dentro, fuori,
vero,
la scuola. Invece con Spalletti aveva imparato i tempi, aveva imparato come stare in campo e aveva imparato tante altre cose. Quindi il sospetto della gente è che non è quello visto nell'anno dello scudetto, c'è una grande regressione e il prezzo naturalmente ne risente.
Allora, c'è un nostro ascoltatore, poi ti lasciamo andare Gaetano, che chiede a noi, e io giro a te la domanda, se sbaglia a credere tanto in Mazzocchi sulla destra, che per lui potrebbe fare la differenza.
Guarda, io faccio un applauso al nostro ascoltatore, perché l'idea mia che possa fare la differenza mi sembra un po' eccessiva. Però io non capisco perché uno come Mazzocchi, perché per mettere al pubblico ludibrio Di Lorenzo non sia stato mai sacrificato durante il campionato. Avrebbe ricaricato le pile, si sarebbe presentato all'Europa in maniera diversa, non avrebbe visto l'epilogo finale che c'è stato fino all'ultimo momento in campo arrancando, e Mazzocchi sulla destra avrebbe risolto un bel po' di problemi. Quello stesso Mazzocchi che aveva avuto Mazzarri per risolvere i problemi a destra di fase difensiva. Quindi sono d'accordo con il nostro amico, Mazzocchi può essere utile alla causa, Conte non è un fesso, se lo studierà e se serve lo userà, non farà la differenza, ma è uno molto 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 utile.
Grazie Gaetano.
Grazie a Gaetano Imparato per essere stato con noi. A presto, grazie.
Alla prossima, grazie.
Grazie Gaetano, messaggio vocale WhatsApp, eccolo
qui. Buongiorno Gianluca Agostino, tassista. Volevo chiederti, secondo te, dietro le dichiarazioni del procuratore di Lobotka, cioè cosa si cela? Non parlo mo degli altri, perché sembra che questi si siano dati una mano uno con l'altro, ma proprio delle dichiarazioni del procuratore Robotti che dice avevamo già un accordo col Barcellona. Cioè, mi puoi spiegare cosa succede in questo momento nel Napoli?
Allora, sappiamo, anzi, e ne abbiamo parlato anche qui. Io non so se ci fosse un accordo, aveva un accordo, certamente c'è stato un avvicinamento e un confronto tra l'entourage di Lobotka e il Barcellona, ma già mesi fa, e al Barcellona piace Lobotka, questo è un dato, ma Lobotka credo che sia il giocatore più legato al Napoli tra tutti quelli che ci sono adesso, quindi io di Lobotka non mi preoccupo.
Però io sono d'accordo, queste continue dichiarazioni, io capisco che ci sia il gioco delle parti, però anche Lobotka è fresco di rinnovo, no? Se non sbaglio, e quindi queste dichiarazioni continue reiterate in un'estate già molto complicata per il Napoli, a margine di una stagione terribile, la peggiore dell'era De Laurentiis, non so insomma quanto siano positive, perché poi tra l'altro non è che ha detto sicuramente resta a Napoli, ha detto ad oggi resterà a Napoli.
Non è che vanno via tutti. Il problema, sai qual è?
Appunto, è tutto questo.
Deriva da quello però che è accaduto l'anno scorso. Esatto. Cioè, l'anno scorso c'erano degli scontenti e Mario Giuffredi, la cosa più interessante che ha detto è stato il 2 settembre dell'anno scorso, all'inizio della stagione, disse: è scontento, Mario è tra gli scontenti. Poi si è scusato, è tornato indietro. Ma una volta detta quella cosa, è chiaro che è evidente che fosse così. La situazione era quella proprio che aveva descritto con quella frase che poi insomma aveva ritirato, ma comunque era così e si è dimostrato che fosse così. Allora, Kvaratskhelia, problemi di contratto, adeguamento. Di Lorenzo adesso vuole andare via non per problemi economici, ma per problemi di fiducia dell'ambiente o fiducia della società nei suoi confronti. Numero due, Osimhen deve andare via perché c'è la clausola, perché ha uno stipendio altissimo e Napoli non lo vuole mantenere perché vuole andare a giocare in Premier League. 3. Lobotka, ripeto, è il più legato alla causa azzurra in questo momento. A me sembra è quello che ha pianto quando è stato contestato dai tifosi allo stadio, ricordiamolo. È il giocatore che era in lacrime in campo con la testa abbassata. Quindi io di Lobotka non mi preoccuperei, sarei fiero del fatto che una squadra, un club come il Barcellona lo voglia fortemente in squadra, mentre invece resterà a fare il perno centrale del centrocampo di Antonio Conte.
E questo conferma che tutti i calciatori del Napoli che quest'anno hanno reso chiaramente molto al di sotto delle loro aspettative, Lobotka non è propriamente uno di quelli, ma ovviamente non ha mantenuto gli standard della stagione scudettata, sono calciatori che conservano il proprio valore al di là dell'annata terribile che si è appena conclusa fortunatamente. 339-666-9990, continuate a scriverci, noi voliamo in pubblicità e torniamo subito da voi.
Ragazzi, io farei scattare multe per club e procuratori, scrive Gilda, che a fronte di contratti con scadenze lunghe si intrattengono anche solo a parlare di eventuali interessamenti e trattative. Lobotka ha rinnovato fino al 2027 con opzione per l'anno successivo. Né il Barcellona né il procuratore Stanislav Branislav Jaruzek si chiama il procuratore di Kvaratskhelia. Ci fanno una bella figura e non la fanno fare neppure a Lobotka, è una mia opinione, scrive Gilda. In ogni caso, i procuratori hanno sempre agito per portare acqua al proprio mulino, mi sembra una cosa ovvia anche dal punto di vista della comunicazione. Il Napoli è stato molto bravo negli ultimi tempi a rispondere per le rime a tutti, cercando di non svalutare il prezzo dei propri assistiti, giocatori, quindi dei giocatori di cui detiene il cartellino.
A proposito di questa osservazione di Gilda, oggi ho letto un articolo molto interessante di Corbo sulla Repubblica, sicuramente lo ascolteremo poi nel corso di questa settimana. Su Di Lorenzo, i sei punti, insomma, il primo di questi era proprio: ma perché Gravina non è intervenuto per vietare che i convocati che sono impegnati all'europeo continuino a parlare di futuro,
e lui lo disse l'altro giorno da noi
ma ha ragione, cioè effettivamente poi avremo modo di approfondire insomma l'argomento, perché io credo che sia particolarmente interessante. Detto questo, almeno per quello che riguarda ovviamente coloro i quali sono impegnati con la nazionale, che in effetti non stanno offrendo delle grandissime prestazioni, sia Kvaratskhelia sia Di Lorenzo, nel caso appunto dei calciatori del Napoli. Insomma, forse queste voci di mercato non li rendono poi serenissimi.
No, auguri a Gianluca. No, io non festeggio, grazie comunque per gli auguri che fanno sempre bene. Io non festeggio a San Giovanni, ma a San Luca il 18 ottobre. Quindi me li prendo e me li trasferisco, diciamo così, ad ottobre. Complimenti a entrambi, ma mi sorge un dubbio: ma non è che i procuratori hanno fatto squadra contro il nemico comune De Laurentiis? Che hanno fatto un cartello, il cartello dei procuratori contro De Laurentiis? No. Credo che questo accada da ovunque, questa strategia, ripeto, dei procuratori che fanno l'interesse proprio dei propri assistiti soprattutto, e il Napoli in questo momento ne stia pagando le spese, ma questa è la conseguenza di quello che già c'era l'anno scorso. Esatto. E che ha determinato il decimo posto in classifica.
Vediamo che cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, al quale vanno i nostri complimenti più sinceri perché ha ottenuto un grande traguardo, e ne parliamo appunto adesso con Gennaro Scarlato. Mister,
buongiorno. No,
buongiorno. Buongiorno e complimenti per il Pompei Serie D conquistata. Grazie. Tra l'altro al margine di una stagione spettacolare, sontuosa.
Sì, abbastanza lunga anche direi. Sono subentrato a dicembre, però sai, i playoff, soprattutto farli nel mese di giugno dove il caldo è abbastanza forte, quindi non è stata facile, però siamo riusciti nell'impresa e questo è il merito soprattutto nostro.
Con quale modulo ha giocato?
Io sono partito sempre col 4-3-3 perché i calciatori, diciamo, che avevano delle caratteristiche da 4-3-3, ma spesso e volentieri durante la gara siamo passati a 4-2-3-1. Quando dovevamo poi difendere il risultato in alcune partite importanti siamo passati a 3-5-2, quindi l'abbiamo un po' variato.
Mister, ma una squadra come il Napoli, che dal 2013, dall'avvento di Benitez, gioca praticamente sistematicamente col 4-3-3 e ha giocatori, ha preso sempre giocatori con quel tipo di caratteristiche, oggi con l'avvento di Conte e la probabile difesa a tre con un 3-4-2-1 di partenza, sarà chiamato a cambiare almeno la metà degli 11 titolari dal punto di vista delle caratteristiche?
Forse nella difesa sì, perché diciamo che abbiamo bisogno di marcatori, di giocatori che sappiano anche impostare, bravi nell'anticipo, bravi anche nella fisicità, nel contrasto. Quindi soprattutto là dietro c'è bisogno di aggiungere qualcosa, ovviamente altri poi dovrebbero andare via. Ostigard, Nathan possono essere delle alternative, ma non da partire titolare, secondo me.
Gennaro, intanto al 339-666-9990 ci arriva il messaggio di Romano Francesco che dice: salutatemi Scarlato, abbiamo giocato nella Napoli 88, allenatore Ciro Porro, lui giocava col numero 10 ed io con la 6, quindi insomma abbiamo fatto anche questo messaggio di servizio.
Allora Gennaro Scarlato, 081-63-6363 per intervenire in diretta, ascoltiamo questo messaggio vocale.
Anche quando abbiamo vinto lo scudetto, Fedele disse che arrivavamo quarto, quindi sesto. Quindi che parlammo a fa?
Va bene, insomma, è di buon auspicio, è di buon auspicio certamente questa cosa. Scarlato, sai che ha una grande caratteristica, diciamo, perché lui da calciatore del Napoli è stato attaccante e difensore.
È vero, sì.
Quindi tu hai giocato da attaccante e da difensore, nessuno meglio di te può conoscere, diciamo, le dinamiche di tutti e due i ruoli, che poi sono i ruoli determinanti del Napoli che si sta costruendo, perché il Napoli deve mettere a posto la difesa, come dicevamo prima, e comprare un grande attaccante al posto di Osimhen.
Sì, vabbè, in verità io ho fatto tutti i ruoli perché poi nasco centrocampista.
Ah, pure, vedi. Quindi.
Forse nella carriera prettamente da difensore che ho fatto un po' mi ha agevolato perché conoscevo i movimenti degli attaccanti e quindi anticipavo un po' il movimento, pur non essendo tanto veloce. Davanti secondo me il sistema di gioco varierà a seconda del mercato. Mi spiego meglio: se Kvara e Osimhen vanno via, allora Conte secondo me farà un 3-5-2. Se invece dovessero restare, oppure Kvara dovesse restare, secondo me opta per le tre punte davanti, proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche dei
tre punti con due larghi, cioè tipo Politano e Kvaratskhelia per intenderci, oppure con due più stretti dietro la punta, ecco.
Allora si può anche provare un pochettino più stretto, però sia Politano e sia Kvara hanno caratteristiche da larghi, diciamo, da stare più
anche
più
in Gonge, no? Anche in Gonge ce l'ha da
anche
larghi.
Anche Gonge, sì, sì.
Forse certo. Solo Raspadori, cioè, in
Raspadori
rosa.
Raspadori o Lindstrom, Lindstrom potrebbe fare il sottopunta, no? Oppure i due tre quarti. Però diciamo che attualmente tu ce l'hai le pedine per cercare di cambiare sistema di gioco, ma o fai con tre punte con due più stretti o due più larghi, ce le hai le caratteristiche, secondo me.
Allora, Gennaro, prima stavamo dibattendo con il direttore Fedele sulle ambizioni, no? Sugli obiettivi che può raggiungere il Napoli con Conte, e Gianluca aveva posto la domanda: cosa deve fare il Napoli per potersi rendere subito competitivo? Secondo te, al di là degli acquisti, diciamo, in difesa, che sembrano più o meno, insomma, in fase di lavorazione, diciamo, il reparto d'attacco con Osimhen che dovrebbe andare via, dovrebbe vedere l'arrivo di Lukaku, o secondo te è un parametro a parametri troppo diversi e discordanti rispetto a quelli canonici del Napoli?
Ah, oddio, è uno che guadagna abbastanza.
31 anni poi, quindi solitamente.
Però sai, qui partono le motivazioni del calciatore, perché ha già lavorato con Conte, sai cosa gli dà Conte, sa cosa può pretendere Conte da Lukaku. Magari il ragazzo ormai è un po' più grandicello di un ragazzo, potrebbe accettare magari di ridursi un po' l'ingaggio proprio per rifiorire, no? Perché lui con Conte pensa che sia stato l'anno migliore che abbia fatto in carriera, e quindi magari quelle motivazioni possono spingere il giocatore ad accettare delle situazioni diverse. E poi ha le caratteristiche che piacciono a Conte, quelle di duettare con la seconda punta, con i compagni, cose diverse da Osimhen per caratteristiche.
Allora, Enzo chiede se Folorunscio potrebbe sostituire Zielinski. Secondo il mio modesto parere, no, perché come mezzala sinistra il Napoli ha bisogno di un giocatore alla Hamsik o alla Zielinski, capace anche di inserirsi in zona gol e all'occorrenza di fare stantuffo tra il ruolo di sottopunta e la mediana. Folorunscio è un giocatore fisico, non velocissimo, che ha però prestanza fisica, senso tattico, lo ha sviluppato molto negli ultimi tempi a Verona, e un gran tiro dai 25 metri con una grande mira, perché c'entra quasi sempre la porta, e questo non è certamente un fattore da trascurare.
Manca il Napoli, manca il fuori Napoli. Proprio
sì, ma non Napoli. Come mezzala sinistra, però non un giocatore alla Zielinski o alla Hamsik, per intenderci. Folorunscio, Scarlato,
no, diciamo che si avvicina più alle caratteristiche di Anguissa. Folorunscio, però c'è una differenza, che c'è il tiro rispetto ad Anguissa, quindi potrebbe essere ancora una soluzione in più. Non ha le caratteristiche di Zielinski, non c'ha tanto l'inserimento, c'ha la gamba, diciamo, a campo aperto, però
mi piace come calciatore.
A me mi ha sorpreso molto, perché io
adesso visto... però, perché prima io lo vedevo in ritiro, mi sembrava lentissimo. Beh, quando lo vedevo a Di Maro, poi
io l'ho visto a Castel di Sangro, e allora ho detto: un giocatore che c'ha qualcosa, però non riesce ad esprimersi. È normale che quando vai, poi hai la fiducia di una società, dell'allenatore, fai un campionato di livello suo personale, perché poi il Verona nella seconda parte ha fatto un ottimo campionato, certo. È normale che tu riesci a far vedere tutte le tue qualità.
È vero, perché
un giocatore che a me piace molto, e non a caso è stato convocato anche in nazionale.
È vero, il Napoli gli darà fiducia perché lo terrà in squadra questa volta. Io devo dire che a Di Maro, in più anni, perché lui ha partecipato più volte ai ritiri, l'ho sempre apprezzato come giocatore, tecnicamente e fisicamente. Notavo soltanto la lentezza nella manovra, che probabilmente lo condizionava, però devo dire che ha migliorato nettamente e ha velocizzato nettamente il gioco negli ultimi tempi col Verona, quindi si è completato sotto certi aspetti, anche perché è più maturo, a 26 anni adesso.
Invece io a Gennaro, prima di lasciarlo andare, vorrei girargli la riflessione di Agnello da Roma, il quale gliela giro proprio come ex capitano del Napoli. Il nostro ascoltatore dice che Di Lorenzo non ha la stoffa per fare il capitano, in quanto troppo timido per spronare i compagni, e fa un paragone con Lorenzo Insigne, che addirittura affrontava calciatori molto più alti di lui, mentre Di Lorenzo spesso non reagisce. Ecco, io vorrei chiederti la tua, Gennaro, sul ruolo di capitano, su come l'ha svolto Di Lorenzo in questi due anni, da quando Spalletti appunto ha fatto ricadere su di lui la scelta di guidare il Napoli in quel ruolo?
Ma guarda, nell'anno dello scudetto l'ha fatto in maniera brillante, poi quest'anno sono successe delle situazioni differenti dove magari nessun calciatore si vorrebbe trovare. Le prestazioni sono state al di sotto, ma non solo le sue, sì, ma un po' di tutta la rosa, quindi è normale che quando le cose non vanno bene escono fuori tante situazioni che forse nemmeno noi sappiamo, quindi all'interno noi non possiamo sapere quello che succede veramente, dall'esterno ci possiamo fare un'idea. Effettivamente quest'anno anche lui non ha dimostrato tutta questa personalità che secondo me andava fatta vedere.
Allora, che ricordi al Villaggio Coppola? Stracciammo i tornei con Aprea anche in porta, bellissimi ricordi, grazie. A che si riferisce questo amico, Francesco?
Forse quando giocavamo scuole calcio, oppure lo stesso, come ha detto quello
Napoli 88, è lui, è lui.
Ah, è lui. Ah, ok, lui.
Sì, vabbè, quando avevo i capelli, quando ero un numero 10 con fascia di capitano, quindi si ritorna un po' agli antipodi.
Comunque, va bene, ma resti comunque, a Pompei, resti.
Esatto, sì. Questo volevo chiedermi.
Guardi, io con la società non ho ancora parlato, non l'abbiamo fatto fino adesso perché eravamo impegnati nel campionato, nell'affrontare questi playoff che, come ho detto prima, erano abbastanza duri, anche perché abbiamo affrontato due siciliane molto molto attrezzate, quindi siamo stati bravissimi a vincere tutte e quattro le gare, diciamo. Sì. E non lo so perché, ti ripeto, non ho ancora parlato.
Vabbè, ma tu dillo al presidente. Ma presidente, ma scusi, immagini la favola del Pompei, che adesso è in D, l'anno prossimo è in C, poi in B, in tre anni arriviamo magari nel calcio che conta. Facciamo... succedono di queste cose, no, ci sono squadre che lo fanno, insomma.
Sì, ma ci sono tanti esempi che sono avvenuti così. No, il discorso qual è? Loro adesso hanno uno strettissimo giro per fare iscrizione, fideuzione, perché mi sembra che hanno una settimana di tempo, proprio in virtù di questi playoff che sono finiti tardi, e quindi secondo me saranno prima impegnati su questa situazione
e poi dopo l'aspetto tecnico,
ma comunque non c'è fretta.
Grazie a Gennaro Scarlato,
grazie a voi,
buona giornata.
Ciao.
Mister Scarlato, che poi ha allenato prima del Pompei le giovanili della primavera del Benevento, era lì fino all'anno scorso, per intenderci. Dove andiamo, Emanuela?
Andiamo in pubblicità, però voi continuate a scriverci 339-666-9990, perché avremo subito dopo la pubblicità un altro tecnico al quale potremo fare qualche domanda, provando ad immaginare insieme, no, il Napoli di Conte, quindi come intervenire anche per renderlo più competitivo. Quindi continuate a scriverci, qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Discutevamo io e Emanuela Castelli qui in studio di incompetenza e intolleranza, che riguardano, non entriamo, una categoria, diciamo, di persone, una categoria di persone, incompetenza e intolleranza, purtroppo. Questo è quello che è il vento che soffia, è questo qui. Va bene, allora io penso, scrive Francesco, che se parte Di Lorenzo, Lobotka erediterà la fascia di capitano. Che ne dite? Certamente andrebbe a lui. Quindi Di Lorenzo, se va via, Lobotka, così come da questa radio, quando andò via Insigne, noi già molto in anticipo rispetto a quando poi si è concretizzata la cosa, dicemmo che Di Lorenzo avrebbe dovuto fare il capitano, e Di Lorenzo è diventato capitano, e ricordo che allora qualcuno sorrideva pure, ma che dici, Gifuni, Di Lorenzo capitano, parliamo di due anni fa.
Sì, perché qualcuno voleva Mario Rui, che tra l'altro non era un titolare inamovibile, quindi ricordo benissimo questa cosa, che tra l'altro risale appunto a più di due anni fa, prima che la scelta di Spalletti ricadesse su.
Comunque sei d'accordo, Lobotka capitano?
Assolutamente sì, anche perché io credo che lui abbia vissuto con il Napoli tutto il bello e tutto il più brutto, diciamo, delle ultime stagioni, riuscendo a mantenere sempre un livello di rendimento da quando poi è stato impiegato, perché ricordiamolo che quando è arrivato ha vissuto momenti difficilissimi a Napoli,
Lo chiamavano Barilotti,
appunto, lasciamo perdere. Quindi da quando però la scelta poi di Gattuso, insomma, è andata su di lui, effettivamente è stato uno degli interpreti momenti più importanti del Napoli, quello che ha dato maggiore equilibrio alla squadra, quindi io direi che inoltre ha sempre affrontato le difficoltà con una grande concentrazione e senza mai uscire fuori dal seminato anche a livello di comunicazione.
Poi è un grande professionista. Capitano Amir Rahmani, no, non spetterebbe a lui, no, non credo, ma no, ma assolutamente non sarebbe auspicabile, nel senso che Rahmani non so neanche se sarà titolare l'anno prossimo in difesa, anzi credo di no.
E infatti ho parlato di carattere, sto rispondendo diciamo a un nostro ascoltatore, stavo mettendo nel calderone non solo il rendimento ma ovviamente sono arrivata a chiudere la mia disamina con il carattere del calciatore. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci, noi vogliamo al telefono, dove abbiamo il piacere di ritrovare mister Alberto Savino, bentornato.
Buonasera a tutti, grazie.
Buonasera Savino, giocatore di difesa, insomma il Napoli sta cercando di rimodulare totalmente la difesa, ha preso Marin dal Real Madrid, 22 anni, 1,91 m, quindi bella stanza, sta trattando in maniera intensa Buongiorno dal Torino e vorrebbe prendere anche un giocatore di esperienza, un Hermoso per intenderci, per una difesa a tre tutta nuova.
Una difesa a tre tutta nuova, poi sicuramente Conte darà a questa squadra quell'anima che abbiamo smarrito, insomma è fondamentale, poi che si giochi a tre, si giochi a quattro, alla fine il Napoli di quest'anno purtroppo si è smarrito e ci è dispiaciuto tanto nei tifosi, insomma.
Prima Gianluca sottolineava, mister, come ci sarà appunto questo cambio modulo, questo cambio dei principi di gioco al di là del modulo. Ecco, io le chiedo, Napoli sempre fedele al 4-3-3 negli ultimi anni, questo cambiamento può essere addirittura una motivazione, una spinta in più per i calciatori che forse, diciamo, sarebbero anche maggiormente motivati rispetto ad un modulo nuovo e soprattutto ad un modo di intendere il calcio nuovo?
Ma sicuramente a prescindere dal modulo, ma con quello che stavo dicendo prima, è l'anima di questa squadra, poi che si difende a 3, a 4, ma se tu ti difendi un conto puoi giocare anche il 4-3, poi ti difendi dentro l'area di rigore, e che qua 4-3-3 è sostanzialmente, dei concetti, dei principi di attaccare, difendendosi e attaccando in avanti, quindi è proprio quello, i principi che aveva il Napoli anche di Spalletti, di difendere attaccando in avanti e andando a prendere poi la palla anche nella tre quarti avversaria, e noi quest'anno purtroppo l'abbiamo visto per poche volte questo Napoli, giocando a tre, giocando a quattro, l'importante è che i principi siano questi, cioè non di attendere l'avversario ma bensì di andare poi a prenderlo nella metà campo.
Messaggio, eccolo qui.
Riferimento all'ultima chiamata, il signore che diceva che Fedele, anche quando lo scudetto diceva che arrivava quarto, non per difendere Fedele, non ha bisogno della mia difesa. Se
non riesco.
Vabbè, insomma, sì, vuole difendere Fedele, vabbè, ma va bene così. Okay. Insomma, dal punto di vista scaramantico può anche essere importante. L'importante è che sia 1,91 m. Non so se fino a che punto sia sarcastico il nostro amico. A proposito di Rafa Marin, che ha 22 anni ed è alto 1,91 m. L'altro giorno, scherzando, anche Andrea D'Amico, che è un procuratore di calciatori importante, disse: ma non deve giocare a basket. Ho capito, ma Savino, che ci sia uno molto alto in difesa è importante, però.
È importante perché per i tanti gol presi quest'anno, su palle inattive pure, molte volte anche dai cross, noi non eravamo abituati due anni fa. È vero che c'era Kim che andava a risolvere tutti i problemi, però quest'anno veramente i nostri difensori sono stati molto spesso sovrastati dagli attaccanti avversari, quindi un giocatore che abbia queste caratteristiche sicuramente darà una mano a tutto il reparto.
Mister, glielo chiedo appunto da allenatore ma anche da ex calciatore, quando si creano delle fratture così importanti nelle squadre, ad esempio come quella tra Di Lorenzo e pare appunto la società, quella tra Kvaratskhelia che ha questo desiderio, pare appunto di andar via, come si fanno a risanare? Perché si dice che Conte punti molto su entrambi e che li abbia fatti dichiarare anche incedibili dalla società sportiva Calcio Napoli.
Ma sicuramente quando rientreranno poi si dovranno sedere a tavolino con la società, con l'allenatore, e poi certe cose vanno chiarite. Penso in questo momento che stanno pensando giustamente alle nazionali, quindi le tante chiacchiere sono più esterne che fatte da loro, cioè secondo me. Poi la verità la sanno solo loro, però onestamente quando si siederanno a tavolino insieme alla società e l'allenatore, poi le cose si possono risolvere, ma per il momento penso che stiano ancora pensando per il momento alla nazionale.
Sì, vai
Gianluca. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
A proposito dei Marin, peccato che l'altro giorno Specchia ha apertamente detto in questa radio che Marin non vale un Rachmani, quindi non so come si farà a giocare senza Rachmani titolare al momento.
Cioè,
che poi buongiorno, lo dobbiamo sempre vedere in una squadra che ha aspirazioni.
Va bene, vedremo, vedremo. Per me Rachmani deve essere una buona alternativa del Napoli, ma insomma può darsi pure che le scelte siano diverse. Io noto che l'indirizzo, da quello che vedo e che avverto, sia questo. Poi cercheremo di capirlo meglio, caro amico.
Molto spesso la differenza le fa nelle situazioni. Noi quest'anno non dimentichiamo una cosa, che alla fine nell'annata del Napoli di quest'anno poteva starci veramente chiunque, sì. Avrebbe fatto male lo stesso. Importante entrare in un sistema, in un ambiente, in un'alchimia giusta, è sicuramente un giocatore con quelle, con le caratteristiche di Marin, con l'avvento di Conte, con Manna che si sta adoperando per prendere nuovi acquisti. Secondo me cambieranno parecchie cose in meglio, lo spero ovviamente da tifoso, ma penso che la strada sia giusta.
Messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Radio Matte, sono Luigi da Napoli.
Ciao, Luigi.
Allo stato dell'arte le cose stanno così, è arrivato Conte, ma a quanto vedo la squadra fino adesso si sta indebolendo. Di Lorenzo vuole andare via, Caraschina.
Ecco, nessuno è andato ancora via.
Osimhen andrà via, Zirisky è stato venduto, al posto di questo è stato comprato Marin. Ma l'anno prossimo chi va in campo? Conte Oriali? Cioè io vorrei capire questo.
Ma non è neanche
poi
iniziato.
Tutti quanti vendiamo Caraschelli, ci danno i soldi, ma se poi usa i soldi di Caraschelli il presidente per comprare il Dendonker di turno, a
ma
chi
no,
serve? Buongiorno.
No.
Ecco Luigi, facciamo gli auguri perché l'altro giorno è stato,
sì,
il suo onomastico, San Luigi, 21,
sì, 21
di giugno, nel giorno del solstizio d'estate, però insomma è lui da sempre, perché io lo riconosco e me lo ricordo, è un pessimista cosmico, è un po' leopardiano, ecco, di base.
Direi di sì, No, direi di sì, perché effettivamente ha dipinto un quadro difficilmente pronosticabile, effettivamente. Mister, per chiudere, per quanto riguarda invece il Napoli, appunto c'è uno staff di tutto livello, è un'inversione di tendenza da parte di De Laurentiis, che ha deciso di puntare su Conte proprio dopo la stagione più complicata, proprio per lanciare un messaggio alla Serie A: il Napoli c'è, vuole tornare subito ad alti livelli.
Ma il messaggio che ha mandato De Laurentiis è un messaggio giusto, ha investito su un allenatore che ha tantissime competenze, ha uno staff all'avanguardia, secondo me il Napoli del futuro farà sicuramente bene. Io sono ottimista sotto questo aspetto, sono molto ottimista perché conosco Conte, conosco i suoi metodi di allenamento, quindi penso che veramente farà grandi cose a Napoli.
Andrea scrive Simone Pafundi sarà il numero 10 della nazionale, origini napoletane, deve giocare nel Napoli, è stato in orbita nazionale Pafundi, poi adesso con Spalletti non è stato preso in considerazione, giovanissimo, sarà lui il numero 10 della nazionale secondo Alberto Savino?
Ma ne ha tutte le qualità, è un giocatore che ha veramente un potenziale enorme. Bisogna gestirlo secondo me meglio, perché è un potenziale del calcio italiano, dovrà essere gestito in questi anni bene, perché è un ragazzo che ha tante qualità, però qualche difetto che bisogna limare.
Grazie ad Alberto Savino per essere stato con noi, mister, buon
grazie
pomeriggio.
A voi, grazie a voi e buona serata.
Ci fermiamo, andiamo in pubblicità? Nel frattempo sai che faccio? Vado a prendere un caffè per me e per Gigi Soriani, che Gigi Soriani
per
insiste,
me,
vuoi anche
offendo,
tu? Allora ne faccio tre, scusa.
Okay.
Tre.
Grazie.
Meglio tre che uno.
Assolutamente, grazie. E Ed eccoci tornati, le 13.50, questa è Forza Napoli sempre Summer Edition. In quest'ultimo blocco ovviamente andremo anche a fare un'analisi su Conte, sulle ambizioni del nuovo allenatore del Napoli, che lo ricordiamo verrà presentato mercoledì alle 15.15 a Palazzo Reale, la presenza di 400 ospiti, circa 100 giornalisti tra italiani e stranieri, un grandissimo evento, ma soprattutto sarà importante riuscire a capire lo stato d'animo di Conte, la sua voglia ovviamente di rimettersi in discussione, in gioco, dopo un anno e mezzo di pausa, un anno e mezzo in cui si racconta che abbia studiato, che si sia aggiornato, ma insomma Conte ha un DNA ben preciso che è dedito alla vittoria. Proviamo a vedere a Napoli, in una situazione così complicata, cosa riuscirà a fare. Proviamo a chiederlo soprattutto al direttore responsabile delle pagine sportive del Mattino, Francesco De Luca. Bentornato su Marte, Francesco.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, Francesco, ho letto il tuo pezzo molto interessante questa mattina, appunto sul Mattino, in cui mettevi in relazione, ovviamente con le dovute differenze che vengono ben sottolineate nel tuo pezzo, la voglia di rivalsa di Conte e quella del, diciamo, del dio del calcio che ha animato il mondo partenopeo e continua ad amarlo alla follia, ovvero Diego Armando Maradona. Ci puoi introdurre a questo tipo di riflessione?
Ma la riflessione nasce da una considerazione temporale, cioè nel senso che mercoledì c'è la presentazione di Antonio Conte, 26 giugno, domenica 30 giugno, il giorno in cui Napoli riuscì finalmente 40 anni fa a strappare Maradona al Barcellona dopo una trattativa che era durata un mese e mezzo. Ho immaginato in questo articolo che l'arrivo di Conte possa rappresentare un punto di rilancio, il senso del riscatto, così come lo fu 40 anni fa quello di Maradona. Maradona partì da un Napoli che nel precedente campionato era arrivato dodicesimo su 16 squadre e Conte arriva a Napoli in una situazione di grande depressione dopo il decimo posto lo scorso anno, con una squadra che non ha mai convinto, che ha cambiato tre allenatori. E allora metto insieme due figure che apparentemente non si possono accostare, perché lì parliamo nell'84 di un calciatore, quello che sarebbe poi diventato il più grande calciatore al mondo, e qui parliamo di un allenatore bravissimo tra i primi al mondo. Però ciò che lega, a parte il fatto di essere due uomini del sud, è secondo me proprio il tema del riscatto, del rilancio, dell'aspirazione che incarnava Maradona 40 anni fa e che incarna Conte adesso, di riportare il Napoli a certi livelli. Allora, anzi, 40 anni fa, di portarlo a certi livelli, perché il Napoli non era mai arrivato nella storia dove poi arrivò con Maradona nell'87, nell'89, nel 90, insomma sappiamo poi la sequela di successi che ottenne il Napoli all'epoca. Ecco, il mio augurio è quello a Conte, da fare a Conte a due giorni dalla sua presentazione a Palazzo Reale, è quella di portare il Napoli, di riportarlo a certi livelli. Lui non ha bisogno chiaramente di presentazioni, cioè non ha bisogno, è un allenatore che ha una grande storia alle spalle, però credo che insomma sia un allenatore ancora giovane, farà fine luglio 55 anni, quindi è un allenatore che ha tanto da dire, che ha tante cose, ha ancora una grande storia da scrivere, e chiaramente gli auguriamo che lo possa fare con il Napoli.
Francesco, buon pomeriggio anche da parte mia, Gianluca Gifuni in studio. No, in questa suggestiva trasposizione spirituale e temporale, insomma, da 40 anni fa ad oggi, devo dire che è bello anche, perché il calcio è sogno, ecco, è bello anche sognare che dopodomani possa essere una cosa simile a quella presentazione dello stadio del 5 luglio, no? Con Maradona, con 60-70 mila spettatori sugli spalti. Ecco, non ci saranno tutti questi spettatori, non sarà lo stadio di Fuorigrotta, sarà Palazzo Reale, ci saranno 400 invitati, 100 giornalisti da tutto il mondo, ma insomma
possiamo... magari un pallone sul palco esce fuori, insomma, per carità, poi non vorrei che il direttore di Palazzo Reale si preoccupasse.
No, è bello quello che dici, però
è un senso, è in un senso metaforico, dare il calcio al pallone e far cominciare la stagione, perché è chiaro, noi tutti, anzitutto i giocatori, poi i tifosi, poi gli addetti ai lavori, cioè i giornalisti, tutti noi non vediamo l'ora che il Napoli possa tornare a certi livelli. la prima mossa è stata una mossa importante, perché poi esattamente come accadde 40 anni fa, quando si venne fuori il nome di Maradona, se ricordate, cioè, chi insomma, io sono un po' più avanti negli anni, però già avevo cominciavo a collaborare con il Corriere dello Sport all'epoca, però sembrava veramente una cosa impossibile, al di là dell'entità del cartellino di Maradona, però sembrava una cosa impossibile, perché il Napoli veniva da una salvezza, sì, l'ennesima salvezza sofferta. Qui vieni da uno scudetto però vinto un anno fa, e vieni da una stagione che naturalmente avrebbe potuto lasciare un allenatore del livello di Conte un po' perplesso. Invece Conte ha accettato, perché esattamente come 40 anni fa c'è un progetto, c'è un'idea, c'è la voglia di metterlo al centro del progetto Napoli, così come accadde per Maradona, ripeto, con una distinzione di ruoli fondamentale: il più grande calciatore al mondo è un grande allenatore. E però c'è questa, si sono convinti, sì, Maradona 40 anni fa e Conte adesso, ad accettare questa offerta, perché hanno visto l'aspirazione di un presidente, all'epoca Ferlaino, adesso De Laurentiis, di rivedere la loro squadra ad altissimi livelli. E io auguro a Conte che questo possa accadere, naturalmente con il supporto della società, perché Conte è il primo a sapere che non basta Conte per tornare in Champions League o per lo scudetto, ma serve una squadra che sia una squadra formata bene, con giocatori di qualità e soprattutto con quelli che c'erano lo scorso anno rimotivati al massimo.
Il responsabile delle pagine sportive del Mattino di Napoli, Francesco De Luca, ho due curiosità e non posso, visto che non mi capita spesso di parlare con te, caro Francesco. La prima: perché non arrivano offerte congrue per Victor Osimhen, numero uno? La seconda: che strategia gestionale di mercato in entrata e in uscita il Napoli dovrebbe attuare nei prossimi due mesi per consegnare a Conte una squadra capace di lottare da subito per i primi tre posti?
Allora, le due domande sono legate, nel senso che la strategia che Napoli adotterà sul mercato è strettamente legata alla cessione di Osimhen. Per Osimhen non stanno arrivando offerte, perché secondo me viene giudicato a livello generale, anche da parte di club che hanno una forte disponibilità economica, viene ritenuta esagerata la cifra della clausola rescissoria. Al momento, comunque, a oggi 24 giugno, non c'è nessuno che è disposto a pagare 130 milioni. È da lì che passa il mercato del Napoli, perché poi secondo me sarebbe un errore trattenere Osimhen perché non arrivano offerte, quindi bisognerebbe fare poi un ragionamento su cifre differenti, ma non molto differente da quelle della clausola sottoscritta a dicembre lo scorso anno, perché altrimenti poi il Napoli non avrebbe quella liquidità necessaria per fare mercato. Io mi auguro che il Napoli è partito evidentemente dalla difesa, dal lato peggiore della scorsa stagione, una squadra che ha marcato sempre gol. Il povero mister Ciccio Calzona soltanto in una partita della sua gestione non ha preso gol, che è stata l'ultima partita inutile contro il Lecce. Riparti da là con Marin, poi con altri giocatori sicuramente di maggiore esperienza e di maggiore qualità che il Napoli sta cercando, e poi si farà un ragionamento per gli altri reparti, ovviamente a partire dall'attacco, perché c'è questo punto interrogativo di Osimhen. Non credo che lo sia Kvaratskhelia, perché mi è sembrato che dopo la sparata di una settimana fa il suo procuratore e il suo papà Badri si siano calmati, come era doveroso che fosse, perché il figlio Cuica è impegnato nel campionato europeo, e poi non c'è altro da dire. Insomma, nel momento in cui il Napoli ti alza il muro e ti dice che il giocatore resta, devi prenderne atto, punto e basta.
Direi di sì, sarebbe anche giusto far terminare queste polemiche. Ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi.
Buon lavoro.
Grazie a Francesco De Luca.
Prima di andare a dare la linea, diciamo, a Sulemani, mi piace leggere questo messaggio di Giulio da Ashford in Regno Unito, dove dice: Simone Pafundi è un 18enne, questo è il problema principale del ragazzo. Il movimento calcistico italiano è quello dove si mandano a fare le ossa ai 23 anni, poi arriva il calcio che conta e i ragazzini terribili incredibili della Spagna ci fanno vedere i sorci verdi.
E c'è ancora chi chiama giovanissimo Fonoruscio, che ha 26 anni.
Anche.
Gaetano, ne ha 24. Gaetano. Scusami, 25. Ma non sono più giovani. Lamine Yamal, 17 anni, nazionale spagnolo e del Barcellona, titolare del Barcellona. È un giovane perché ha 17 anni. Pafundi dovrebbe giocare titolare. Purtroppo in Italia non c'è il coraggio di lanciarlo.
Ma di coraggio, ma di spirito di iniziativa, di valorizzazione delle qualità, perché il calcio italiano, che era conosciuto come un calcio di estrema qualità, è diventato estremamente tattico, però poi la fantasia, la qualità dei giovani viene puntualmente mortificata o rischia di esserlo, perché se si definisce appunto un Gaetano, un Fonoruscio dei giovani, insomma qualche difficoltà c'è. Gianluca, abbiamo concluso.
Eh sì, ci arrivano questo. Complimenti per la trasmissione da benvenuto. Credo grazie. Che peggio dell'anno scorso non si possa fare, ma ho piena fiducia a prescindere da quale calciatore verrà, ho piena fiducia in Conte allenatore, sì. E soprattutto in Oriali, che farà da filtro tra società e calciatori,
servirà,
forse questo mancava l'anno scorso, anche questo mancava. Va bene, noi ci ritroviamo domani,
ci ritroviamo martedì domani per un'altra puntata di Forza Napoli Sempre
che domani sarà il giorno della vigilia di del Conte Day. Domattina Conte sarà a Napoli, sì. Summit diciamo così, esatto. Molto intenso, quindi una sorta di full immersion, come si suol
come
dire,
come quella che ha avuto quando è venuto a Napoli, sì. La settimana scorsa, 10 sì. giorni fa, adesso non ricordo. Detto questo, però, lo sport torna stasera su Marte con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Troverete nuovamente me, beccatevela insomma per due volte in questa giornata. Ora invece però
sulle mani dedichiamo però sempre la solita esatto. cosa, Soriani, sempre la solita cosa,
Da musica,
sulle mani
musica.
Questo è il clima che vi lasciamo, quindi potete tuffarvi nelle splendide acque di questo studio e nella meravigliosa cornice del nostro lido,
nostro acquario,
di Capodichino, con Gigi Soriani che è il bannino e Manuela Castelli che adesso va a fare un paio di panini con carne alla brace,
certo. Sulle mani Gigio Rosa, Timo Suarez, ciao
Gianluca, domani, ciao Emanuela, domani.